Sediamo eretti e stabili ai piedi dell'albero della Bodhi, mente e corpo dimorano nella presenza mentale. Lasciamo la sponda delle illusioni e riscopriamo la nostra vera natura. Nobile Sangha, portiamo ora la mente in meditazione. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Cari amici, adottiamo ora una postura insieme che mantenga la schiena eretta senza tensione, o su una semplice sedia con lo schienale dritto, può riuscire ad essere utile, oppure sedervi nella posizione del fiore di loto. Chissà, magari dapprima queste posizioni possono sembrare innaturali, ma col passare del tempo, qui insieme, con la nostra energia, chissà, forse riusciamo a conferire al nostro corpo uno straordinario equilibrio tra fermezza e delicatezza, che allieta la mente senza affaticare il corpo. Inclinare il mento, se lo vogliamo, se lo volete, leggermente verso il basso, aiuta. Non fate però pencolare il capo in avanti, perché eventualmente questo, chissà, potrà favorire una sonnolenza. Se volete, se vogliamo, possiamo tenere gli occhi chiusi. Ma se questo ci induce ad un sonno, possiamo anche tenerli semiaperti o aperti. Le nostre mani, tanto utili, a cui personalmente sono molto grata, le possiamo tenere in grembo. Oppure con le palme in alto. L'una appoggiata lievemente sull'altra, in modo che le punte dei pollici si toccano. Prendetevi. Prendiamoci il tempo insieme, il tempo che ci vuole. E arriviamo al giusto equilibrio. Adesso raccogliamo l'attenzione e incominciamo con essa a percorrere il corpo, così, lentamente, affinché noi possiamo notare le sensazioni che in questo vivono, si producono, viaggiano, fluiscono. Sciogliamo le tensioni, specialmente quelle del viso, quelle del collo, quelle delle mani. Chiudiamo. Non socchiudiamo le palpebre. E ora siamo qui, nel nostro corpo. Investighiamo come ci sentiamo. Ansiosi, tesi, lo siamo stati. Qui possiamo allentare un po' di questa tensione, se c'è, se c'è stata, della giornata, della settimana. Sì, possiamo allentare la tensione. È probabile che in questo modo la mente si calmi e può darsi che si presentino dei pensieri, riflessioni, fantasticherie, ricordi, oppure dubbi se sto facendo correttamente anche questo esercizio. Invece di assecondare o di contrastare questi pensieri, diamo più attenzione a questo corpo, magari è stanco, magari il corpo è un ancoraggio per una mente che divaga. Infine, coltiviamo uno spirito di ricerca nella pratica per praticare la meditazione. Prendiamoci il tempo che ci vuole. Portiamo l'attenzione, ad esempio, alla cima del capo e poi giù per tutto il corpo. Così, sistematicamente, notiamo le sensazioni nel capo, c'è calore, il cuore, le palpitazioni, la sensibilità nelle mani, il battito del polso, ogni articolazione, ogni dito. E così, ora, possiamo portarci ad una meditazione silenziosa. Al termine chiederò a Graziano di suonare tre suoni di campana. Grazie. Inspirando, rendo felice la mente. Espirando, rendo felice la mente. Inspirando, provo gioia. Espirando, provo gioia. Inspirando, sono consapevole delle formazioni mentali. Espirando, sono consapevole delle formazioni mentali. Inspirando, contemplo il lasciar andare. Espirando, contemplo il lasciar andare. Cari amici, a breve tre suoni di campana segneranno la fine della nostra meditazione seduta, per cui vi ringrazio di aver praticato insieme. Ora con i nostri tempi possiamo sciogliere le nostre posizioni, muovere gli arti, e piano piano introdurci nella nostra meditazione camminata, che sarà accompagnata da una bellissima musica, al termine della quale vi invito ancora a fare dei passi nella vostra stanza. Quindi il movimento e poi dei passi leggeri, liberi. Al termine chiederò ancora dei suoni di campana e ci ritroveremo qua tutti insieme. Thank you. Leggero è il mio cammino. Vivo ogni passo. Non importa quanto lunga sia la mia strada, la strada che dovrò percorrere, ma con me c'è consapevolezza. Ed ora mi porto alla mia posizione e tre suoni di campana termineranno la nostra pratica camminata. Grazie, grazie Graziano per i suoni. E ci portiamo ora alla lettura del testo, come diventare Buddha in 5 settimane. Leggerà per noi Riccardo il capitolo 18.
L'amore universale. Se ti fermassi alla realizzazione dei quattro poteri precedenti, tu non saresti ancora un Buddha. Saresti un individuo autocentrato, autosufficiente, capace di bastare a se stesso e di godere di ogni situazione, ma sostanzialmente isolato dagli altri, privo di quella capacità di comunicazione con gli altri esseri viventi e con l'intero universo, che fa di noi umani esseri autocoscienti e capaci di amare. Avresti sviluppato la tua personalità adulta, avresti imparato ad affrontare da solo la precarietà e l'insicurezza della vita. Avresti sviluppato anche la tua personalità genitoriale, quella che ti rende capace di accettare gli altri come sono e di apprezzarne comunque la bellezza e unicità, e magari di aiutarli. Ma non saresti un Buddha o un'illuminata, perché non avresti realizzato quella serenità che abbiamo visto essere la caratteristica fondamentale di un Buddha. Ed essa si realizza soltanto con l'amore universale. Soltanto con l'amore universale la vita si colma di pace e di gioia. Non si può realizzare quindi compiutamente lo stato di buddhità se non si realizza questo quinto potere, l'amore universale. Esso è anzi l'essenza dello stato di buddhità. Soltanto nell'amore universale, infatti, noi realizziamo quella serenità che abbiamo stabilito come nostro obiettivo iniziale. Allora perché, mi chiederai, faticare a realizzare i quattro poteri precedenti e non realizzare subito e unicamente l'amore universale? Perché l'amore universale non si può realizzare se prima non si sono realizzati i precedenti quattro poteri. Non si può amare l'intero universo se prima non si è imparato a controllare la mente, a essere presenti nella realtà, a vedere il cambiamento, a lasciare gli attaccamenti. L'amore universale si può nutrire soltanto con la mente libera dalla paura, con un contatto con la realtà, con la liberazione dai bisogni egoistici. Essi sono impedimenti, confini, condizioni negative. L'amore universale non ha confini, né condizioni, né termine. L'amore universale è un'emozione che riempie la nostra mente e il nostro corpo fino all'ultima nostra cellula. L'amore universale è il nostro espanderci all'intero universo, è il nostro acquistare coscienza dell'universo al quale apparteniamo e diventare l'universo. L'amore universale è essere in contatto con l'universo e diventare l'intero universo. Cosa penseresti di una goccia dell'oceano che nell'attimo in cui si libra nell'aria sopra l'oceano credesse di esistere come un essere separato dall'oceano a cui appartiene? Che è una pazza. È esattamente quello che fai tu tutte le volte che ti senti solo o sola, che credi di essere separato o separato dagli altri, dall'universo a cui appartieni. Proprio questo ha scoperto il Buddha con l'illuminazione, che noi altro non siamo che cellule di un universo eterno, infinito, in continua trasformazione. E questo stesso hanno sperimentato i mistici di tutti i tempi e di tutte le culture, hanno vissuto la consapevolezza dell'appartenenza, della comunione con la totalità, che essi hanno identificato con la divinità. Ma come sviluppare dentro di te l'amore universale? Il Buddha ci ha dato una grande indicazione, la compassione. Nell'amore universale vi è compassione e dedizione. Compassione e dedizione hanno come fine la felicità di tutti e non pretendono nulla in cambio. la compassione e la pianta da cui sboccia il fiore dell'amore. Soltanto la compassione fa crescere dentro di noi l'amore, perché noi proviamo naturalmente amore verso i cuccioli, e bada, non soltanto i cuccioli umani, ma i cuccioli di qualsiasi animale. Perché i cuccioli, con la loro debolezza, con la loro impotenza, con la loro incapacità di nutrirsi, di difendersi, di sopravvivere, suscitano la nostra compassione. Ma cosa significa compassione? Letteralmente significa provare la stessa passione, cioè la stessa sofferenza. Quindi fare propria la sofferenza altrui, capire la sofferenza altrui. E la comprensione a permettere la compassione. Secondo la tradizione, Siddhartha stesso vide che la comprensione e l'amore sono un'unica cosa. Senza comprensione non vi può essere amore. Comprensione significa conoscenza. Conoscenza della storia, della vita, della sofferenza dell'altro. È per questo che noi proviamo compassione per i nostri congiunti e per i nostri amici. Perché ne conosciamo la storia, la vita, la sofferenza. Se tu ti interessassi alla storia, alla vita, alla sofferenza dell'altro, non puoi fare a meno di provare compassione per la sua sofferenza. E provare compassione per la sua sofferenza significa diventare lui. Infatti la compassione che provi per lui è la compassione che provi per te stesso, per te stessa. È da te stesso, da te stessa dunque, che inizia il tuo viaggio verso l'amore universale. Tu conosci la tua storia, la tua vita. Tu conosci le tue sofferenze. Come puoi non provare compassione per le tue sofferenze? Non si tratta di autocommiserazione o di vittimismo, ma di una onesta compassione per le sofferenze di quel bambino, di quella bambina, di quel giovane, di quella giovane, di quell'uomo, di quella donna che tu sei stato, che tu sei stata, che tu sei. Se tu sei capace di compassione, di accettazione, di perdono, di stima per il bambino, la bambina, il giovane, la giovane, l'uomo, la donna che sei stato, che sei stata, che sei, tu sei capace di amore per te stesso, per te stessa. E imparare ad amare te stesso, te stessa, è il primo passo per imparare ad amare gli altri. Quando avrai imparato ad accettarti, a perdonarti, ad avere compassione per le tue sofferenze, per le tue illusioni, per le tue passioni, per i tuoi sogni, per le tue delusioni, per le tue sconfitte, per le tue ferite, avrai imparato ad amarti e potrai amare gli altri, perché vedrai allora negli altri le tue stesse sofferenze, le tue stesse illusioni, le tue stesse passioni, i tuoi stessi sogni, le tue stesse delusioni, le tue stesse sconfitte, le tue stesse ferite. Questo è in fondo l'amore, vedere noi stessi nell'altro. È quello stesso atto dal quale siamo partiti, identificarci con l'universo che ci circonda. E allora tu diventi ogni essere vivente e non puoi non sentire la sofferenza che affligge ogni essere vivente. Infatti, non vi è alcuna differenza sostanziale fra noi e gli altri esseri viventi. Entrambi partecipiamo della nostra appartenenza all'universo. Entrambi partecipiamo all'esperienza della sofferenza. La considerazione della sofferenza di tutti gli esseri induce alla compassione per tutti gli esseri, e la compassione altro non è che amore. Se tu hai davvero superato il tuo attaccamento ai tuoi congiunti, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, a quei pochi esseri viventi dei quali fai dipendere la tua felicità, allora sei libero di amare ogni essere vivente dell'universo. Parlando dell'amore, ci si riferisce di solito all'amore fra genitori e figli, marito e moglie, parenti, amici. Dipendendo per natura dai concetti di io e mio, questo amore è imprigionato nell'attaccamento e nella discriminazione. La gente vuole amare soltanto i propri genitori, il proprio coniuge, i propri figli e nipoti, i propri parenti e i propri amici. poiché è irretita dall'attaccamento, teme i mali a cui sono esposte le persone amate e se ne preoccupa prima che accadano. Poi, quando le disgrazie vengono, la sofferenza è tremenda. L'amore fondato sulla discriminazione genera il pregiudizio, ovvero l'indifferenza e persino l'ostilità nei confronti di coloro che escludiamo dal nostro amore. Attaccamento e discriminazione sono cause di sofferenza per noi stessi e per gli altri. In realtà, l'amore a cui tutti gli esseri aspirano è l'amore universale. Perché, adesso lo puoi capire, il tuo attaccamento a quei pochi esseri viventi non era vero amore. Era bisogno di essere amato o amata da loro. Il vero amore, proprio perché in esso non c'è attaccamento, non porta con sé nessun bisogno. Tu non ti aspetti nulla da coloro che ami. Non ti importa se sono consapevoli o no del tuo amore. Non ti importa se ti sono o no riconoscenti. Non ti importa se ti restituiscono o no il tuo amore. Importa alla madre se suo figlio è o no consapevole del suo amore. Forse una madre ama meno il suo figlio neonato perché non è consapevole del suo amore. Importa alla madre se suo figlio è o no riconoscente del suo amore. Quante madri continuano ad amare il proprio figlio anche quando egli non è per nulla riconoscente del loro amore? Importa alla madre se suo figlio le restituisce o no il suo amore? Quante madri continuano ad amare il proprio figlio anche quando egli non restituisce il loro amore? E quante madri continuano ad amare il proprio figlio anche quando egli ruba, mente, tradisce o uccide? Ecco cos'è l'amore: accettazione incondizionata. Questa accettazione incondizionata è il fiore che nasce da una pianta che ha due radici, il non attaccamento e la compassione. Vedi allora come il non attaccamento ti permetta di accettare, di accedere all'amore universale e come la compassione ti permetta di alimentarlo e di farlo crescere dentro di te. Coltiva dentro di te il non attaccamento e la compassione e il fiore dell'amore universale sboccerà spontaneamente dentro di te come un fiore sboccia spontaneamente sulla pianta che lo genera. L'amore universale, infatti, come ogni altro sentimento, si sviluppa attraverso l'esperienza ripetuta di esso. È attraverso l'esperienza ripetuta dell'amore per una persona che il nostro amore per quella persona si consolida, diventa prevalente su ogni altra cosa, diventa assoluto. Così il tuo amore per l'universo, per ogni essere dell'universo, che altro non è che amore per te stesso, per te stessa, espanso, espansa all'intero universo, può essere sviluppato sperimentandolo ripetutamente. Dunque, per sviluppare in te l'amore universale, tu devi applicarti a entrare quotidianamente in comunicazione con l'universo e con gli altri esseri dell'universo, con la loro sofferenza, fino a provare compassione per tutti gli esseri dell'universo, fino a raggiungere la consapevolezza della tua identità sostanziale con essi. Sviluppare l'amore universale significa sviluppare la quarta personalità di cui noi esseri umani siamo capaci. Significa andare oltre la nostra naturale animalità, andare oltre le nostre tre personalità naturali del bambino, dell'adulto e del genitore. Significa diventare un Buddha, l'apice dell'evoluzione psicologica dell'essere umano. Un Buddha costituisce l'apice dell'evoluzione psicologica dell'essere umano. La pratica a cui devi applicarti per sviluppare entro di te l'amore universale è la seguente. Primo, calmo il respiro, rilasso il corpo, osservo con distacco i pensieri. 2. Osservo l'ambiente che mi circonda. 3. Sono consapevole della precarietà di ogni cosa. 4. Mi libero da ogni attaccamento. 5. Divento consapevole di appartenere all'universo. 6. Considero la sofferenza di tutti gli esseri. 7. Provo compassione per tutti gli esseri. 8. Faccio crescere il mio amore per tutti gli esseri. Ti applicherai a questo esercizio per una settimana. Anche per questo esercizio non avrai bisogno né di condizioni né di ambienti particolari. Esso può essere sviluppato e praticato dovunque, nei tempi che vorrai tu. In questa quinta settimana, il tuo obiettivo principale sarà questo: prendere contatto con l'universo e sviluppare l'amore per tutti gli esseri. Se vuoi, in questa settimana puoi usare un mantra di rinforzo per recitare mentalmente, nei tempi che decidi tu. Io sono un Buddha. Io sono amore. Io sono un Buddha. Io sono amore.
Grazie, Riccardo.
Grazie.
Ora chiuderemo la registrazione e...